Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Come stai spiritualmente? Sei forte? O stai zoppicando? Sapete che il credente più forte oggi, un domani, può cadere profondamente nel peccato. Non importa quanto tu stai bene oggi, tu puoi cadere profondamente nel peccato. Infatti, la storia della Chiesa è piena di esempi di uomini e donne che camminano bene, ma poi cadono profondamente nel peccato. Mi avete sentito dire negli anni di tanti, purtroppo, amici nostri, cari amici. Ho parlato poco fa di una famiglia preziosa con dei bambini che erano zelanti nel Signore, attivissimi nell'opera di Dio. E beh, un bel giorno, 3 mesi fa, 2 mesi fa, quello che era, questo uomo, non voglio più fare marito, non voglio più seguire questa via, e va via lasciando la moglie e i figli. Quindi, gli uomini, le donne più zelanti, più ardenti per il Signore, possono cadere terribilmente. Qual è l'esempio forse più forte nella Bibbia di un uomo di Dio che cade profondamente nel peccato? Davide, che Dio ha usato a scrivere molti dei salmi. Davide, che viene usato da Dio come metro contro il quale misurare tutti i re che lo seguivano. Avevano o non avevano un cuore come Davide. Eppure Davide, questo uomo usato per scrivere una parte della Bibbia, una bella parte, questo uomo profondo nel suo cammino col Signore, come sappiamo tutti, cade profondamente nel peccato di adulterio, e poi per nascondere il suo peccato è arrivato poi a far morire un uomo. Vi ho raccontato di una giovane donna preziosa a noi, che a 15 anni portava una fede di purezza, con un volto al Signore di rimanere pura fino al matrimonio. E a 19 anni ha cominciato a dormire con un uomo con cui lavorava. Lei lavorava con un'ambulanza e doveva fare turni con uomini. E poi si sentiva talmente sporcata che si è sposata, poi divorziata, poi è andata con un uomo che era sposato. Quindi una vita disastrosa, ma a 15 anni, zelante, e diceva: guarda, io ho fatto un voto a Dio di essere pura fino al matrimonio. Quante persone conosciamo che sono caduti profondamente, amici, pastori, uomini e donne di Dio. Allora, pensando a Davide, pensando a tante persone attuali, ognuno dovrebbe riconoscere il fatto che anche noi possiamo cadere. È giusto per ogni persona di sapere che anch'io posso cadere. Se un uomo lavora con attrezzi pericolosi, seghe e altre cose, devi dire: ma io sono attento, non potrei mai tagliarmi. O devi sempre stare attento. Noi abbiamo conosciuto vari uomini che dopo a 55 anni, e se uno inizia a 15, quanti anni sono? 40 anni di esperienza. Conosco un uomo che l'anno scorso, dopo 40 anni di esperienza, ha tagliato via il pollice, con un lavoro che avrebbe fatto migliaia di volte. Ma un momento, un attimo di non stare attento, un mezzo secondo, perché aveva usato questa sega quante di quelle volte, ma in un attimo ha perso il pollice della mano destra, che è senza un pollice. Allora, chi dice: ma dai, stai scherzando, io da 40 anni uso questa sega, ma io sono molto vicino al Signore. No, anzi, per poter evitare le cadute, è giusto pensare e considerare a come arrivano le cadute. Come può uno che cammina molto bene, vicinissimo a Dio, come Davide camminava, come può uno così arrivare a peccare profondamente, allontanandosi terribilmente da Dio? Quello che voglio fare oggi è aiutarci a capire due cose. Uno, siamo tutti capaci a cadere. Non c'è nessuno qui che non potrebbe cadere terribilmente in brutti peccati. E chi pensa di essere così forte che nella sua fede che non potrebbe cadere in qualsiasi peccato terribile è già in grave pericolo, perché è accecato dal proprio orgoglio. Secondo, pregando che possiamo capire il primo punto, voglio aiutarci a capire come arrivano le cadute, in modo che possiamo riconoscere se nella nostra vita ci sono dei passi in quella direzione. Allora, iniziamo considerando il primo punto, che siamo tutti capaci a cadere. Voglio leggere in 1 Corinzi 10. C'è 1 Corinzi 10, è un resoconto del popolo di Israele dopo che sono usciti da Egitto, con grandi miracoli. Dio aveva fatto le piaghe, aveva fatto passare il Mar Rosso, aprendo le acque, tutto quanto. E subito dopo hanno iniziato a peccare in modo terribile, nell'arco di pochi giorni. E il capitolo 10 di 1 Corinzi ne parla delle loro cadute. Quelli che erano così vicini al Signore e quanto sono caduti. E sono stati puniti severamente, Dio ha fatto morire tanti di loro. Dopo aver parlato di tutto questo, notate quello che dice in 1 Corinzi 10, versetto 11 e 12. Ora tutte queste cose avvennero loro come esempio e sono scritte per nostro avvertimento, per noi che ci troviamo alla fine dell'età. Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. E il punto, se tu leggi di loro e tu pensi, ma io sto camminando bene, anche loro camminavano bene una settimana prima. Anche loro adoravano il Signore appena dopo aver attraversato il Mar Rosso. Se leggete quel capitolo, tu senti loro che lodano, adorano Dio per le grandi opere. E poi arrivano a fornicazione, arrivano a idolatria, arrivano a mormorare. Quindi, questo popolo aveva visto grandi opere di Dio ed erano ben capaci a cadere in una settimana. Chi pensa di stare in piedi, chi pensa, ma dai, io sto camminando bene, è molto, molto in pericolo, perché non conosce il proprio cuore. Se pensiamo ai discepoli di Gesù, nonostante che avevano 3 anni con Gesù Cristo, avevano visto i suoi miracoli, avevano sentito non qualche volta, ma tutti i giorni il suo insegnamento, sono stati usati loro per compiere i miracoli. E nonostante questo, sono caduti tutti nel peccato, abbandonando Gesù e avendo paura. E poi Pietro, che si vantava di essere il più forte di tutti, ha negato con giuramento di conoscere Gesù. Quindi anche questo è un esempio per noi, che siamo ben capaci a cadere nel peccato. Un altro esempio troviamo in 1 Corinzi 9, da 19 a 27. 1 Corinzi 9, da 19 a 27, e questo brano parla del fatto che si rendeva servo di tutti per poter guadagnare alcuni di Cristo. Non si preoccupava mai dei suoi diritti e mai delle sue preferenze. Diceva, io sacrificavo tutto di me per poter raggiungere altri per il Vangelo. Ma poi dice, nonostante questo, io so che posso cadere e tratto duramente il mio corpo, la mia carne, per non cadere. Voglio leggere da 19, 1 Corinzi 9. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo o schiavo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto così giudeo con i giudei per guadagnare i giudei. Questo vuol dire, quando ero con loro e loro non mangiano maiale, io non mangiavo maiale. Avevo diritto di mangiare, ma ho sacrificato i miei diritti. Mi sono fatto come uno che è sotto la legge con coloro che sono sotto la legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Tra quanti sono senza legge, mi sono fatto come se fossi senza la legge, benché non sia senza la legge di Dio, anzi sotto la legge di Cristo. Cioè, quando ero con persone che non avevano la legge giudaica, mangiavo maiale, però ero sempre sotto la legge di Cristo. E questo per guadagnare quanti sono senza la legge. Mi sono fatto debole con i deboli, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto a tutti, per poterne salvare in qualche modo alcuni. Cioè Paolo sacrificava tutte le sue preferenze per poter raggiungere più persone. E poi, ora io faccio questo per l'Evangelo, affinché ne sia partecipe anch'io. Non sapete voi che quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti, ma uno solo ne conquista il premio? Correte in modo da conquistarlo. Ora, chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa, e quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile, ma noi dobbiamo farlo per ricevere una incorruttibile. Io dunque corro, ma non in modo incerto. Così combatto, ma non come battendo l'aria. Anzi, disciplino il mio corpo e lo riduco in servitù. Disciplino vuol dire do botte al mio corpo e lo riduco in servitù, affinché, perché dopo aver predicato agli altri, non sia io stesso riprovato. Allora, il punto qui, Paolo dice, nonostante che io sono un apostolo grande e importante, io so che posso cadere e non voglio essere riprovato. Perciò sono molto severo con me stesso, non do spazio alla mia carne. Non do spazio alla carne. Per esempio, qualunque volta che io, ma non ho voglia, non me la sento, quella è la mia carne. Perché non sto valutando cosa è la cosa giusta. Sto valutando quello che mi sento di fare. Quello è seguire la mia carne. E Paolo dice, tratto duramente il mio corpo, la mia carne, per non essere riprovato. Perché se io do spazio alla mia carne, io sono già sulla via di cadere profondamente. Se l'Apostolo Paolo sapeva di poter cadere, quanti di più noi possiamo cadere nel peccato se non stiamo in guardia? Quindi, il primo punto da tenere in mente è che siamo tutti, questo vuol dire tu sei capace, anch'io. Tu ed io siamo capaci a cadere dove non vorremmo mai arrivare. Non dovresti mai credere che, ma no, scusami, io lì non andrei mai, non arriverei mai a quel punto. Se tu inizi sulla via stravagliata, non puoi tu fermarti. Tu devi solo ravvederti e correre indietro a Cristo, ma non puoi rallentarti se tu inizi sulla via sbagliata. Non abbiamo quella capacità. Allora, com'è che uno cade? Questo è importantissimo capire. Come può uno che cammina bene, come può cadere? La risposta è molto semplice. Com'è che uno che cammina bene cade in un profondo peccato? Qualcuno potrebbe dirmi una frase? Qual è la via o il modo per arrivare da camminare bene ad essere profondamente nel peccato? Qual è la via? Ok, questo è fare i compromessi, e potrei dirlo in un altro modo, ma quello è giusto. Un piccolo passettino alla volta. Piccoli compromessi alla volta. Noi cadiamo perché cominciamo a raffreddarci man mano. Cominciamo a fare piccoli compromessi. Perché all'inizio non sembrano di riportare alcun male, anzi, raramente portano un male visibile. ma poi man mano ci portano in una situazione dove una grande caduta diventa più o meno inevitabile. Il nostro pericolo più grande non sono le grosse tentazioni, ma le piccole compromesse che ci fanno andare man mano più verso situazioni di grandi peccati. Ma non iniziamo da qui saltando subito là a qualcosa di grande, sono piccoli passettini. Satana, la Bibbia ci insegna, è molto furbo. Ed egli usa la tattica di farci andare verso il peccato, ma all'inizio non succede niente. Così ci abituiamo ad essere sempre in un punto pochettino più vicino al peccato. Ma non succede niente, qual è il problema? E così mettiamo giù la guardia e facciamo un altro passettino. E non succede niente, vedi, non c'è pericolo. E facciamo un altro passettino, finché non diventa troppo difficile uscire. Un brano che ci aiuta a capire Satana è Secondo Corinzi 2, da 10 ad 11. Secondo Corinzi 2, 10 ad 11. Cosa dice di Satana qui? Ora, a chi voi perdonate qualche cosa, perdono anch'io, perché anch'io, se ho perdonato qualcosa, a chi ho perdonato, fatto per amore vostro avanti a Cristo, affinché non siamo sopraffatti da Satana, perché noi non ignoriamo le sue macchinazioni. Lui dice, se noi non facciamo tutto il giusto, Satana usa questo, le sue macchinazioni, le sue tattiche, per farci credere, ma noi non ignoriamo queste macchinazioni. Noi non ignoriamo, cioè è importantissimo capire come opera, perché è furbo. Oppure, Secondo Corinzi 11, Secondo Corinzi 11, due brani in 11. Prima di tutto, Secondo Corinzi 11, da 1 a 3. O quanto desidererei pure che voi sopportaste con me un po' di follia. Ma infatti voi mi sopportate. Io sono infatti geloso per voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati ad uno sposo per presentarvi a Cristo come una casta vergine. Questo è il mio desiderio come vostro pastore. Voglio presentarvi a Cristo come una casta vergine. Ma io temo che, come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così talora le vostre menti non siano corrotti e sfiati dalla semplicità che vi deve avere riguardo a Cristo. Cioè io ho timore che Satana con astuzia vi inganna e dovete stare in guardia. Andiamo giù a versetto 11, capitolo 11, versetto 11, stesso capitolo. Perché? Forse perché non vi amo? Dio lo sa, anzi ciò che faccio lo farò ancora per troncare ogni pretesto a quelli che desiderano un pretesto, per essere trovato simile a noi in ciò che cui ci gloriamo. Cioè c'erano i falsi apostoli che volevano essere innalzati da questo popolo e Paolo dice io non permetterò questo, sono dei falsi che vogliono allontanarvi da Dio. Tali falsi apostoli, 13, infatti sono degli operai fraudolenti che si trasformano in apostoli di Cristo come maschera. E non c'è da meravigliarsi, perché Satana stesso si trasforma in angelo di luce. Non è dunque gran cosa se anche i suoi ministri si trasformano in ministri di giustizia, la cui fine sarà secondo le loro opere. Qui dice che Satana si trasforma in angelo di luce. Satana non si presenta nella sua malvagità, si presenta come luce, cerca di farci peccare facendo delle volte del bene, ma andando contro i principi di Dio. Io ho visto casi dove una ragazza voleva evangelizzare un ragazzo non credente e lui, oh sì, leggiamo la Bibbia insieme, alla fine sono finiti a letto insieme. Non la prima, non la seconda, non la terza settimana, ma sono arrivati. Perché lei non doveva, lei, evangelizzare un ragazzo, lei da solo con lui. Ma no, ma stai scherzando, stiamo solo leggendo la Bibbia. Quindi, angelo di luce. E poi non è successo niente, è già da 3 settimane, non è successo niente, vedi? Ma non devi stare con lui da solo in un appartamento. Ma ormai aveva preso un'abitudine. Queste storie sono difficili da ricordare, fanno male. Allora, vediamo che Satan è furbo, vuole farci credere che noi non siamo in pericolo. Perciò molto spesso, quando noi compromettiamo e facciamo qualcosa che non avremmo dovuto fare, le prime volte non succede nulla. Io direi che 90% delle volte, quando noi compromettiamo, non succede nulla. È la tattica di Satana. Così mettiamo giù la guardia, perché la prima volta che faccio una cosa, ancora la mia coscienza mi aggrava. Allora Satana gestisce che non succede nulla. E così la mia coscienza comincia ad essere ancora più addormentata. Ma dai, vedi, non c'era problema. Quello che ho fatto al lavoro non era tanto disonesto. Non era veramente rubare in modo diretto. O non era male, o non era questo, o non era immorale. Dipende dalla cosa. Ma non sto trascurando ad essere costante con mio figlio. Dai, è stanco, cosa vuoi? Cioè, noi possiamo giustificare i compromessi. E ci fanno addormentare la coscienza. Infatti, spesso quando compromettiamo, visto che nulla succede, non vediamo il peccato. Questa è la tattica di Satana. Per esempio, a volte noi sappiamo che una certa situazione, un certo comportamento è peccato e decidiamo di non farlo davanti a Dio. No, quello non farò. Prendiamo una posizione, o pubblico o solo dentro il nostro cuore. Potrebbe non andare in un certo posto, non avere una certa compagnia, non trovarci in una certa situazione, non fare una certa cosa, mille cose. Riconosciamo che non sarebbe giusto e rifiutiamo di farlo. Per esempio, amici potrebbero dire, dai, vieni con noi in quel locale. No, io non ci vado lì, non è un buon posto, non ci vado. Eppure al tuo lavoro potresti avere una situazione dove tu rifiuti di accettare un certo ambiente o di fare un certo lavoro che sarebbe un po' disonesto o qualunque cosa. E prendiamo una chiara posizione, però poi arriva una situazione in cui diventa molto difficile mantenere la decisione che avevamo preso in precedenza. Magari sei fuori con amici e hanno bisogno di fermare in quel locale e saranno dentro del tempo. Dai, ma cosa vuoi? E allora tu avevi detto, no, io lì non ci vado. Ma non c'è modo di, se non resti in macchina un'ora, magari fa freddo o fa caldo. Allora, va bene, ma vado solo questa volta. E vai dentro, nulla succede. E tu esci, ma no, non era una tentazione, io non mi ha fatto niente. Anzi, ho parlato con qualcuno di Dio. Allora, quello a proposito che tu avevi fatto davanti a Dio, no, lì non ci vado, ti trovi lì dentro. Ma visto che nulla succede, quando capita un'altra volta, non fai neanche storia, la seconda volta ci vai molto più facilmente. E la terza volta ci vai volentieri che cominci a trovare piacere. E questo è come succede. È come Satana vuole che succeda. Dalla mia esperienza personale e conoscendo tanti, la grande maggioranza delle volte quando fai un compromesso non succede nulla la prima volta, perché questo ci fa essere ancora più addormentati spiritualmente. Però non succede visibilmente qualcosa, ma succede qualcosa. Quale peccato c'è? Se io decido di non fare una cosa, di non andare lì, di non fare quello, di non avere quella compagnia, quello che è, e poi lo faccio, è sempre peccato? Trovate con me Romani 14, Romani 14, versetto 22, Romani 14, 22, Romani 14, da 22, e sta parlando di cose che non era chiaro se era peccato o non peccato, come mangiare certe carni, eccetera. E notate quello che Dio dice tramite Paolo qui. prima parla a chi sa che una cosa è permesso, una cosa che è veramente permesso, come mangiare i maiali. 22. Hai tu fede, tu sai, tu conosci bene la dottrina che si può mangiare i maiali, tienila per te stesso davanti a Dio. Beato chi non condanna se stesso in ciò che approva. Cosa vuol dire? È tutto dal contesto precedente. Se tu sai che puoi mangiare i maiali, ma tu hai un fratello in Cristo che pensa che sia peccato, tu devi lasciar stare i maiali, perché se tu lo mangi, lo fai cadere lui, perché lui vede non te, lo mangia anche lui, ma lui pensa che sia peccato e lo trascina nel peccato. E così tu ti condanni facendo quello che in teoria è lecito. Ma poi parla a chi non era convinto che era giusto mangiare i maiali, ma colui che sta in dubbio se mangia è condannato, perché non mangia con fede. Ora, tutto ciò che non viene da fede è peccato. Allora, se tu prendi una decisione davanti a Dio, no, quello sarebbe peccato, e poi dopo succede che serve farlo. Dai, siamo già qui, dai, dobbiamo andare per mezz'ora, ma portarti a casa ci vorrebbe un'ora e mezza. E questi amici, ma dai, se ti portiamo a casa ci farà un'ora in più, dai, mezz'ora. Allora, tu non hai pace da Dio, no, assolutamente non è un problema. E tu vai avanti. Non succede nulla, tu hai peccato, perché dubbi, tu non hai fede che Dio approva questo. Quindi tu sei già nel peccato, non perché succede qualcosa, ma perché la cosa non puoi fare con fede davanti a Dio. Io so che questo onora Dio, so che questa è la volontà di Cristo. Se tu non puoi dire quello, sei già nel peccato. Questo è il senso di questo versetto. Quindi, anche quello che sembra un piccolo compromesso è già peccato, però porta anche ad altri peccati più profondi. Quando noi facciamo una cosa senza la certezza che Dio approva la cosa, stiamo già nel peccato, anche se non succede niente. Però quel peccato, vi assicuro, porterà ad altri peccati. E allora, quello che era un po' difficile per la coscienza, la prossima volta faccio un altro passo, ancora più grande, un pochettino più grande, e quel primo passo diventa facile. E poi farò un secondo passo, un terzo passo, e mi trovo in quel locale, e prima ero molto disagio, adesso comincio un po' a ridere, a scherzare con loro, e comincio a trovarmi meno a disagio, e comincio a trovarmi comodo con quello che prima sapevo che non era neanche giusto. E poi un terzo passo, però nulla succede. Nulla di grande succede. Questa è la tattica di Satana, perché ci fa entrare sempre più dentro, perché poi chiude la porta dietro e siamo trappolati. Ci fa mettere giù la guardia ancora di più, ci fa abituarci ad andare nella direzione sbagliata. E poi quando ormai cominciamo a essere abituati a stare in quella direzione, quando siamo già dove non dovremmo essere, o letteralmente o di situazioni, di rapporto, dipende, allora arriva la forte tentazione e ci troviamo deboli ed incapaci a resistere. Impossibile uscire. Ma no, Marco, non può essere impossibile, perché Dio promette in 1 Corinzi 10:13, vi ricordate? Ora nessuna tentazione vi accolte che non sia umana, e Dio è fedele e non permetterà che siete tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà la via anche di uscirne. Sì, ma se io mi trovo già peccando perché ho fatto quel piccolo compromesso e non dovrei stare là nemmeno, e mi trovo là, Dio non mi dà la forza di uscire, perché ho rifiutato la forza di uscire quando la porta era ancora aperta. Dio è fedele alla sua parola, ma se io rifiuto la forza che Dio mi dà e mi metto dove non dovrei stare, Dio non mi dà la forza a quel punto. Ho detto, sei una coppia che non dovrebbero stare da soli insieme, si trovano da soli insieme, a quel punto Dio non dà la grazia di resistere una caduta più profonda. La grazia ha dato di dire no, non dovrei andarci. E se uno rifiuta la grazia, ha rifiutato lo Spirito Santo. E poi Dio dice, tu hai scelto quella via. E vediamo questo. Ricordate Davide, il re? E trovate secondo Samuele. E Davide, mi dice la pagina secondo Samuele, prima dei re, prima dei salmi. Ok, e la pagina nell'Antico Testamento, prima dei salmi, capitolo 11, secondo Samuele, sarà circa pagina 329-28. Questo secondo Samuele, capitolo 11, versetto 1, e notate la storia qui. Davide era re e la responsabilità del re era di guidare l'esercito. Una delle sue responsabilità più importanti. Ma ormai aveva una certa età e non era una battaglia tanto difficile e ha deciso, dai, sono stanco, non voglio andare a vivere in una tenda nel fango, nella primavera. Lascio andare gli altri. Allora leggo, capitolo 11, versetto 1. Con l'inizio del nuovo anno, nel tempo in cui i re vanno a combattere, Davide mandò Joab, suo generale, con i suoi servi e con tutti Israele, a devastare il paese dei figli di Ammon e assediare Rabba. Ma Davide rimase a Gerusalemme. Mi fermo lì e poi andiamo avanti. Davide non doveva restare a Gerusalemme. Era un piccolo peccato. Ma che male! Possiamo vincere questa battaglia senza di me? Ed era vero. Ma Davide doveva non essere a Gerusalemme. Perché chi non c'era a Gerusalemme in quel periodo? Tutti i mariti. Perché tutti i mariti erano nella guerra. E le loro mogli erano a casa da sole. E non era giusto per Davide essere a Gerusalemme. Ed io non credo assolutamente che lui aveva premeditato niente, come viene scritto dopo, solo che era stanco e non voleva andare con l'esercito, ma si trova dove non doveva essere. E poi cosa succede? Versetto 2. Una sera Davide si alzò dal suo letto e si mise a passeggiare sulla terrazza dell'Ergia. Dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno sulla terrazza della casa attraverso la strada. Non avevano finestre con vetro, eccetera, quindi era lì. E la donna era bellissima, così Davide mandò a chiedere informazioni sulla donna e gli fu detto, è Bathsheba, figlio di Eliam, moglie di Uria, lo etito. Davide mandò messaggeri a prenderla, così essa venne da lui ed egli si coricò con lei. Poi ella si purificò dalla sua impurità e ritornò a casa sua. E così c'è il peccato grave di Davide. Terribile, e se conoscete la storia, la vita di Davide è stata rovinata per il resto della vita. Cose terribili sono successe a Davide a causa di questo peccato. Allora, molto spesso noi giustifichiamo quello che è un peccato, un compromesso. Ma dai, non è successo niente, ma non sono brutti compagni, poi non è che passo tanto tempo, o non è un lavoro, non è una cosa disonesto proprio, o non è, giustifichiamo. Mettendoci dove non dovremmo stare. Ma non sto compromettendo proprio, dai! E cominciamo a cercare di giustificare, non va male questo, ma non è così. Come dici tu, ma la nostra coscienza non è pulita. E quindi facciamo tacere la coscienza. E questo vuol dire che siamo ancora meno sensibili allo Spirito Santo. Ma Satana gestisce che nulla succede. E così un altro passettino ancora più. E la coscienza ci turba un pochettino, ma ci abituiamo. E poi un altro passettino ancora di più. E poi la trappola è pronta. E cadiamo dove non avremmo mai creduto di cadere. Come possiamo resistere al peccato? Abbiamo letto in 1 Corinzi 9, Paolo dice, tratto duramente il mio corpo, disciplino il mio corpo, ricordate? Non dare un centimetro. In Efesini 6:11, vi leggo io, e poi 1 Pietro 5:8, due brani leggo perché sono un versetto ciascuno. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio. La corazza della, qualcuno si ricorda? Giustizia, la cintura della verità, l'elmo della salvezza, lo scudo della fede, la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, con i piedi calzati con la prontezza per il Vangelo, di camminare in santità, di camminare tenendo gli occhi su Cristo, di camminare con timore di Dio e la conoscenza che possiamo cadere. Quanto possiamo cadere? In 1 Pietro 5:8 dice: siate sobri, e questo verbo sobri si trova più volte, siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Aiutatemi grammaticalmente. Siamo vari qui che non siamo italiani. Quindi, 1, 2, 3, 4, 5. Siamo almeno 5 non italiani. Voi italiani, aiutateci. Satana va intorno cercando chi può divorare. E chi può divorare? In base a questo versetto. Perché dice: siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Allora, chi può divorare in base a questo versetto? Avete aperto? È scritto nel versetto. Che fa forte? Chi non è sobrio, chi non è veglio. Cioè, il modo di non essere divorato è di essere sobrio e veglio. Sveglio. Che vuol dire? Riconoscere i pericoli. Riconoscere che, no, io non posso compromettere neanche un pochettino, perché se io comprometto un pochettino, lascio a Satana spazio nel mio cuore. E lui quello spazio userà per prendere altro spazio, e quello per prendere altro spazio. Io devo tenermi puro in ogni cosa. Questo è essere sobrio. E di essere sempre sveglio. Ma scusate, non posso dormire la notte? No, cosa vuol dire essere sveglio e sobrio? Immaginate i genitori con un bambino molto vivace che ha 2 anni e mezzo. Uno che stravia vivace, non ha timore di niente, corre qua, corre là, non ascolta i genitori. E loro vanno, sono costretti ad andare e camminare in un posto strapericoloso. Pericoli a destra e a sinistra. Persone che vorrebbero prendere il bambino, buchi profondi dove potrebbe cadere, cose taglienti, veleni dappertutto per strada, cioè pericoli terribili dappertutto. E questo bambino, 2 anni e mezzo, è uno che vede una cosa, corre là, non ascolta nessuno. Ed è, sono giorni che devono camminare attraverso questo posto. Come devono essere questi genitori con questo bambino? Devono essere sobri. Quanto spesso possono un po' sfogarsi perché sono stanchi di testa? Possono sfogarsi? Diego, voi avete bambini, non proprio così, ma un genitore in condizione così potrebbe sfogarsi e lasciar stare per un po' di tempo? Ogni secondo devi stare in guardia, sapendo che un attimo e potrebbe succedere una cosa terribile. Questo è quello che vuol dire essere sobri. Certo posso dormire la notte, ma non devo mai dormire spiritualmente. Devo capire che i peccati possono arrivare. Allora, per concludere questo insegnamento, voglio pregare che possiamo sapere, ma non sapere come in un esame, sapere nel senso di tenere in mente ogni giorno quanto siamo capaci a cadere nel peccato. Non dobbiamo mai pensare che non è possibile per noi di cadere in certi peccati. Noi possiamo cadere molto più di quanto potremmo immaginare. e quanto è vero. Solo tenendo questo in mente possiamo avere quel giusto timore di Dio che sarà la nostra protezione. Solo così possiamo dimorare in Cristo, e Cristo è la nostra sicurezza. Secondo, prego che possiamo ricordare che il peccato arriva non tutto in una volta, ma arriva con piccolissimi passi. Passi che all'inizio non sembrano di portare nessun male. Ma un marito che comincia solo scherzare un po' con quella donna in ufficio. Ma non succede niente, dura 30 secondi. Non c'è niente, fa qualche commento, ma poi dura un minuto, poi 5, poi 20, poi un'ora. Poi si comincia a contattarsi, poi si comincia così. All'inizio non succede niente. Quella ragazza di cui parlava prima, che a 19 anni è rimasto a letto con un uomo, sapeva, cresciuta in una famiglia cristiana, sapeva che non era giusto stare da solo, sola, con un uomo al lavoro. Però, visto che hanno detto, no, tu devi lavorare con lui, ma all'inizio non è successo niente per vari mesi. Però si è abituata a passare il tempo da sola. Che sia un uomo al lavoro, che sia una giovane coppia, che sia questo, che sia un altro peccato, stare con la compagnia sbagliata, scherzare di cose che all'inizio ti fa stare disagio sentire, ma poi man mano cominci anche a ridere. Non ci vuole tanto a quel punto iniziare a fare. Non dobbiamo mai giustificare un piccolo passo nella direzione sbagliata solo perché, ma non è successo niente, perché la Bibbia dice, per chi non lo fa con fede, è già peccato. Il peccato non è quello che succede, il peccato è che quello che sto facendo, non sto facendo, dicendo, Signore, io sto facendo questo nel nome di Cristo, e so che posso farlo nel nome di Cristo. Quando Dio ci fa capire che abbiamo fatto un passettino, o due, o tre, o dieci, o venti passi, non importa, uno piccolo o 50 grandi, nella direzione sbagliata, dobbiamo subito ravvederci di cuore e tornare indietro. In realtà non possiamo mai restare nella stessa posizione spiritualmente parlando. Nessuno rimane sempre uguale. O cresciamo nella santità, o andiamo indietro. Nessuno è fermo nel suo cammino con Cristo. O torna indietro o va in avanti, ma non resti lì. Ma voglio, chiudendo, ringraziare Dio che quando noi camminiamo sapendo che posso cadere, sì, ma tenendo gli occhi su Gesù, confessando ogni piccola compromessa che sarebbe un peccato, allora avrò l'aiuto dello Spirito Santo e posso camminare vittoriosamente evitando le cadute. Ma devo camminare così, con un timore di Dio, tenendo gli occhi su Cristo e abbandonando ogni peccato. Io posso camminare in santità e avere una vita vittoriosa con la gioia della mia salvezza. Voglio pregare. O Signore e Padre, per tanti di noi, ti ringrazio che tu ci hai salvato dai nostri peccati, e il termine più usato nella Bibbia, ci salvi dal peccato. Quindi per non peccare più, ci salvi per avere una nuova vita. Non come prima, mille cose che non vanno bene per te abbiamo vissuto, non sembravano neanche problemi perché non comprendevamo la tua santità. Ma sei un Dio santissimo e noi viviamo in un mondo che non capisce la santità. Che privilegio essere liberati dal nostro peccato. Che privilegio, Padre, essere perdonati e avere il libero accesso a te con la speranza viva di passare l'eternità nella tua santa presenza. Ma è anche una responsabilità, perché non possiamo, dice in Ebrei, perseguitate, cercate, procacciate la santificazione senza la quale nessuno vedrà Dio. La santificazione, oh Padre, ti prego per me stesso che posso desiderare una vita totalmente santa. E prego questo per ciascuno che mi ascolta, che possiamo essere un popolo santo, perché un popolo santo è un popolo benedetto. Un popolo santo è un popolo che rispecchia Cristo nel mondo di tenebre. Un popolo santo è un popolo che dimora in Cristo e avrà la pienezza della gioia di Cristo. Insegnaci l'importanza della santità, ti prego, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen.